benvenuti. Questa guida vuole essere il compagno di viaggio di quelli che vorranno posare il loro passo sopra quello di Francesco. Ascoltando la storia della sua vita, potrete andare negli stessi luoghi della sua giovinezza, camminare le stesse strade che egli ha percorso. Potrete ispirarvi nei panorami da quali il santo ha tratto la sua ispirazione. Perché da sempre una cosa collega tutta l'umanità e ci rende, come diceva sempre Francesco, fratelli. Un filo che attraversa le generazioni e ci collega tutti come uomini tra gli uomini. E questo filo si chiama storia. Cosicché, passeggiando tra i luoghi di Assisi, potrete credere di camminare accanto al santo e forse, per un attimo, sentire la cara benedizione con la quale salutava tutti. Che il Signore vi dia pace. La storia di Francesco comincia davanti la Chiesa Nuova, a pochi metri da Piazza del Comune. Qui le statue in bronzo dei genitori di Francesco danno il benvenuto a tutti i pellegrini che vogliono vedere dove è nato il santo patrono d'Italia. Queste statue raffigurano Pietro Bernardone e Giovanna de Bourlemont, da tutti chiamata Madonna Pica. La casa originale è andata perduta con la costruzione di questa chiesetta, ma non doveva essere tanto diversa dalle case che si affacciano su questa piazza. Pietro Bernardone era un abile commerciante e passò la gioventù facendo la spola tra Assisi e la Francia per accaparrarsi le migliori stoffe. Madonna Pica partorì Francesco proprio mentre Pietro era in viaggio. Era il 1182. Lo portò nella cattedrale di San Rufino, dove è ancora conservata la fonte battesimale che bagnò la sua testa, e lo fece battezzare con il nome di Giovanni. Ma non appena il padre tornò dalla Francia, in onore della nazione che lo aveva arricchito, gli impose il nome di Francesco. È in questi vicoli che il piccolo Francesco crebbe, figlio dell'uomo più ricco di Assisi, coccolato e riverito da tutta la città. Anzi, la città era il suo parco giochi. Se si fanno pochi passi dalla sua casa natale e si scende giù verso Piazza del Vescovado, ci si ritrova nella via dove sta la casa di Bernardo da Quintavalle, uno dei suoi più cari amici. In questi vicoli Francesco, insieme a Bernardo e Pietro, doveva correre e giocare, in pochi passi arrivare in Piazza del Comune davanti alla Minerva o andare alla chiesa di San Giorgio, ora intitolata Santa Chiara, per prendere le sue prime lezioni di latino. Francesco era un ragazzo estroverso, sempre allegro, pronto allo scherzo. Non amava studiare e passava le sue ore cercando di divertirsi. Pur non avendo nobili origini, i soldi di Bernardone avevano fatto di lui un superbo. In fondo, il padre godeva nel vedere il proprio figlio trattato alla pari dei ragazzi nobili di Assisi. E così Francesco, con le tasche piene di soldi, faceva il bello e il cattivo tempo all'interno delle mura. Tommaso da Celano, il suo primo biografo e uno dei suoi amici più cari, ce lo descrive così. Era un giovane esuberante, di media statura e piuttosto magro. Aveva la testa grossa, la fronte bassa, gli occhi neri e il naso dritto, le orecchie piccole e le mani lunghe e bianche. Francesco cresceva in fretta, diventò presto un bellissimo giovanotto. Vestiva con ricercata eleganza e passava le serate nelle taverne, giocando ai dadi, bevendo e cantando in allegra compagnia. Più di una volta gli abitanti di Assisi furono svegliati dai clamori e dagli schiamazzi di questi giovanotti. Malgrado tutta questa esuberanza, Francesco è sempre stato descritto dai compagni della sua giovinezza come un uomo generoso. Forse era veramente un piantagrane, un ragazzo che tormentava tutti con le sue risate, ma con l'anima dell'uomo buono. Sempre Tommaso da Celano ci racconta che una volta, mentre stava vendendo alcune stoffe nel negozio del padre, distratto da un cliente importante, cacciò sgarbatamente un povero che gli aveva chiesto l'elemosina, per carità di Dio. Non appena rientrò in se stesso, corse dietro a quel poverello e con grande dolcezza gli diede l'elemosina, promettendosi che da allora in poi non avrebbe mai negato nulla a chi gli avesse chiesto la carità in nome di Dio. In quei tempi l'economia feudale era in crisi. L'Italia era una costellazione di piccoli regni in mano a terribili conti, vescovi o abati. Questi uomini, che avevano un potere quasi assoluto, preferivano stare in città a spendere i loro soldi, lasciando i latifondi all'incuria, o al massimo, li affittavano a poveri coloni, depredandoli con pesanti tasse, condannandoli a morire di fame. Alla fine del XII secolo, un grande malcontento si aggirava in tutta Italia. I comuni si univano e davano battaglia all'imperatore, e quando giunse la notizia che a Legnano la Lega Lombarda aveva respinto Federico Barbarossa e i suoi cavalieri, in tutta la penisola serpeggiò l'idea che si potesse mettere fine al dominio dell'aristocrazia terriera, un'aristocrazia che ormai non svolgeva più il compito di difesa e ordine per la quale era nata. Anche dentro le vie di Assisi si sentiva l'aria della rivolta, e quando Innocenzo III convocò l'allora duca di Spoleto e di Assisi, Corrado di Svevia, gli assisani pensarono fosse giunto il momento della rivincita. Presero le armi e corsero all'assalto della Rocca, in cima alla loro città, simbolo del potere del duca, e non ne lasciarono pietra su pietra. Con rapidità incredibile costruirono una cinta di mura intorno alla città, mura che dopo 800 anni sono ancora in piedi. Francesco, in quel periodo, aveva 17 anni e voleva diventare un cavaliere. Sognava di combattere una crociata e compiere qualche gesta che avrebbe reso il suo nome immortale. Inebriato dalla rivolta, corse a costruire le mura insieme ai suoi concittadini. Se ci si affaccia dalla piazza di Santa Chiara, sulla destra, se ne può vedere uno scorcio. Chissà quale tra quelle pietre fu presa in mano da Francesco, e chissà se quell'esperienza da muratore gli fu utile più tardi, quando restaurò San Damiano. Ma la guerra e l'odio si alimentano da soli. Quando una scintilla di male infetta la placida acqua della pace, non c'è più fine alla sua fiamma. Gli assisani, infatti, non contenti di governarsi da soli, vollero di più. La popolazione aveva acquistato coscienza e credeva di essere forte, quando invece era solo superba. Non solo cacciarono i nobili di Assisi, ma diedero fuoco alle loro case e sequestrarono i loro averi. Lo sdegno fu grande. I nobili esiliati si rifugiarono a Perugia, in quel momento all'apice della sua potenza. Perugia aveva tentato di sottomettere Assisi molte volte, ma non ci era mai riuscita. Ora, con il pretesto di difendere i nobili, aveva l'opportunità di dichiarare guerra. Non si fece scappare questa ghiotta occasione. Era il 1202. I preparativi per la guerra cominciarono e Francesco spendeva i soldi del padre in scintillanti armature. Chissà che splendido guerriero doveva sembrare sopra il suo cavallo mentre usciva dalla città diretto alla battaglia di Ponte San Giovanni. Ma la gloria non durò che il viaggio attraverso la piana di Assisi, poiché la guerra durò poco e gli assisani vennero presto sconfitti. Molti uomini rimasero immobili dopo la battaglia e quelli restati in vita vennero condotti nelle segrete di Perugia. Francesco non era di nobile nascita, ma la ricchezza del padre faceva di lui un prigioniero prezioso, almeno quanto il riscatto che potevano ricavarne i perugini. Ci volle un anno intero per concludere le trattative per il rilascio di Francesco, un anno vissuto nella sporcizia, un anno passato a meditare sulla guerra, sui compagni morti nel campo di battaglia ed il senso che aveva avuto tutto questo. Nel 1203 l'accordo fu concluso e verso novembre Francesco, vestito di pochi stracci, fece ritorno ad Assisi. Tutte le conquiste degli assisani vennero revocate. I contadini tornarono alla loro terra e i nobili vennero risarciti. Francesco, ferito nella carne e nell'orgoglio, tornò nella casa del padre. Aveva 21 anni. Appena tornato ad Assisi, in pochi giorni, ricominciò la vecchia vita, o almeno così sembrava a guardarlo dall'esterno. I soldi sono da sempre il miglior fazzoletto con il quale asciugare le lacrime dell'infelicità, ma i soldi non conoscono la causa del pianto. Forse è vero che Francesco usciva fino a tarda ora, giocava ai dadi e beveva vino, ma non era lo stesso di prima. Nei suoi occhi sempre vagava un'ombra scura, un'ombra che si propagò dall'anima al corpo, facendolo gravemente ammalare. Non sappiamo quale malattia colpì Francesco, ma per un anno intero rimase sul letto, in bilico tra la vita e la morte. Possiamo solo immaginare quali pensieri passavano nella sua testa, quali domande si fece per darsi consolazione e risposta al flagello che si era abbattuto su di lui. Dopo molti mesi di convalescenza, tuttavia, si riprese. Cominciò a vagare per la casa fino a quando, un giorno di primavera, con le gambe ancora doloranti, si vestì. Prese il bastone e fece una lunga passeggiata. Si diresse verso la chiesa di San Giorgio, poi proseguì per Porta Nuova e uscì dalla città. Dopo tanto tempo in casa, sentiva il bisogno di ricongiungersi con la natura. Se l'Umbria ha poco da offrire in fredde modernità, ampiamente ricambia in calde foreste e tiepide pianure. Ora, come allora, la natura è il conforto più dolce che queste terre ha da offrire. Meta e traguardo per le persone che vogliono calmare il proprio spirito in ciò che il divino ha elargito a dispetto dell'umano che vi ha costruito. E Francesco, davvero umbro, era innamorato della natura, al richiamo che la foresta ha su chi abita queste terre. Non appena passata Porta Nuova, si ritrovò nei boschi del Subasio. L'animo di Francesco era ancora tormentato dagli ultimi brividi della febbre. Nel suo cuore un macigno sempre più grande lo stava trascinando nella disperazione. Era disgustato da se stesso, dalle azioni della vita passata e le ambizioni cavalleresche ora gli sembrarono meschine e ridicole. Nessuno sembrava capire il suo tormento, sicuramente non la famiglia, né tantomeno gli amici. Francesco non provava a cercare la salvezza nemmeno nella religione. A quel tempo il culto si era ridotto a riti che sembravano fatti solo di gesti magici. Il popolo cristiano era chiamato solo ad assistere e non a partecipare alla mensa del Signore. Il clero era quasi interamente corrotto e il denaro poteva comprare il paradiso per i più ricchi o assicurare cappelle all'interno di chiese al posto dei santi. Francesco ancora non era pronto alla chiamata di Dio e benché avesse perduto ogni illusione, tornò di nuovo alla vita di prima. Ma i piaceri della carne cominciavano ad avere un triste sapore per lui. Non si saziava più del vuoto divertimento, delle sciocche mondanità. All'improvviso, tutto quello che aveva ritenuto potesse riempire la sua vita lo stava invece svuotando. Quando venne a sapere che un cavaliere di Assisi era in partenza per combattere in Puglia, credette di aver trovato la risposta. I sogni che aveva avuto da giovanotto risvegliarono in lui l'eccitazione. Decise immediatamente di seguirlo. Con grande sforzo, dando fondo al borsello del padre, preparò la spedizione che doveva scrivere il suo nome vicino a quello dei più grandi condottieri e per un momento si sentì di nuovo vivo. Tra armature scintillanti, mantelli in tessuti d'oro, partì da Assisi con in mente le gesta eroiche sul campo di battaglia. Uscì da Porta Nuova con il cavallo tutto bardato e uno scudiero al fianco, ma arrivato a Spoleto per una sosta, la febbre che lo aveva tormentato per più di un anno tornò a martoriare il suo corpo. Quella notte, stese in un letto, tra i dolori e la tosse, fece un sogno. Si trovava in un grande palazzo. Sui muri erano appese innumerevoli armi. Francesco, al centro della stanza, si girava intorno, pieno di meraviglia. Scorgendo sull'uscio della porta un vecchio canuto, coperto da una tunica cenciosa, gli chiese: «Di chi sono queste armi?» E il vecchio disse: «Sono le tue e dei tuoi cavalieri». Francesco pensò immediatamente al cavaliere che stava seguendo e alla gloria con la quale sperava di ricoprirsi. Ma il vecchio, con voce triste, rispose come avesse sentito quel pensiero: «Francesco, perché segui il servo invece che il padrone?» Francesco ne restò turbato. Non sapeva bene come interpretare quelle parole e tutto d'un tratto diventare cavaliere gli sembrò di nuovo una sciocca ambizione. Deluso ancora una volta, più triste di prima, tornò ad Assisi. Un gran mutamento era avvenuto in lui. In famiglia le cose continuavano a precipitare. Quando il padre vide tornare il figlio così presto, dopo aver speso tanti dei suoi soldi, si infuriò e lo coprì di insulti. L'apatia di Francesco continuava ad aumentare. Niente lo teneva occupato. Non si recava più nella bottega del padre a lavorare come faceva un tempo. Quando i suoi amici lo costringevano a partecipare ai banchetti, lui stava in disparte. Una sera, dopo che lo ebbero perso nei vicoli di Assisi, lo ritrovarono seduto su una pietra, con gli occhi fissi nel vuoto. Sfottendolo, uno gli disse: «Ma se posso sapere che c'hai? Anzi, apprenne moglie», lo canzonò l'altro. A queste parole Francesco tornò in sé e disse sorridendo: «È vero, io penso di sposare una donna più bella, più ricca, più pura di quanto voi possiate immaginare». Da quel giorno smise di uscire con gli amici, abbandonò il lavoro e cominciò a vagare da solo nelle campagne. Francesco aveva capito cosa doveva fare, ma una cosa è capire quale strada percorrere, l'altra è fare il primo passo e imboccare la salita. Durante uno di questi vagabondaggi nelle foreste sotto le mura di Assisi, svoltando per una strada, si ritrovò davanti un lebbroso. Questa malattia gli aveva sempre provocato una invincibile ripugnanza e quando si trovò a pochi passi dal malato, provò un moto di orrore, girò sui tacchi e istintivamente fuggì. Francesco aveva sempre amato i poveri e i poveri gli erano stati sempre in qualche modo riconoscenti. La maggior parte dei poveri conosciuti da Francesco erano stati ridotti alla miseria dalla guerra, dai cattivi raccolti o dalle malattie. E in questi casi i soccorsi materiali sono poca cosa. Quello di cui avevano veramente bisogno queste povere anime era affetto, l'affetto di cui Francesco era così ricco. Ed essi solitamente lo ricambiavano. I poveri vedevano in Francesco lo specchio della loro sofferenza e riconoscendola dimenticavano le loro afflizioni, perché il dolore rafforza l'amore quando per amarsi veramente bisogna aver pianto insieme. Francesco, ripensando a questo debito d'amore, non fece che pochi passi. Poi la viltà del suo gesto aprì una voragine nel suo cuore. Carezzava sogni spirituali e non appena vedeva un uomo che aveva bisogno di lui, fuggiva. Tornò subito indietro, si inginocchiò chiedendo scusa e dette all'uomo tutto il denaro che aveva. E infine gli baciò la mano ricoperta di piaghe. Quel gesto istintivo di amore purissimo gli sembrò una rivelazione. Si accorse che qualcosa era cambiato in lui, il germoglio della nuova vita di misericordia stava nascendo. Dopo quel giorno prese l'abitudine di andare all'ospedale dei lebbrosi di San Rufino a Rivotorto per prestare servizio e dare una parola di conforto ai malati. Mentre Francesco faceva i primi passi nella sua nuova vita, la vecchia tornava a chiedere il conto. L'aria in famiglia continuava a farsi sempre più pesante. L'orgoglio di Pietro, ferito ancor di più nel portafoglio, si rifletteva sulla vita del figlio, non lasciandolo un giorno senza rimprovero. Francesco passava le giornate il più lontano possibile dal padre, ma Assisi è poco più lunga di un chilometro e quindi l'unico rifugio era nella campagna appena fuori le mura. Tutto intorno ad Assisi il terreno era incolto e selvaggio. A cercare di addomesticare la natura fuori le mura c'erano solo i monaci benedettini. Questi monaci, spingendosi sempre più a valle, avevano costruito una serie di piccole chiese, a volte semplici cappelle, attorno alle quali costruivano una fattoria, nell'intento di strappare qualche zolla di campo alla natura. Francesco aveva preso l'abitudine di rifugiarsi in una grotta appena fuori le mura. Passava intere giornate a pregare il Signore per avere un segno che gli facesse capire come adempiere al suo destino. Un giorno, uscendo dalla grotta con gli occhi gonfi di lacrime, prese la via di casa. Camminando all'ombra degli ulivi, tra l'olezzo dello spigo e del rosmarino, passò vicino la cappella di San Damiano. Una piccola chiesa posta sulla sommità di una collinetta coronata dal fogliame dei cipressi, che sembrano quasi voler sottrarre alla vista il modesto eremitaggio e porre una barriera ideale fra quello e il mondo. La cappella era affidata ad un vecchio prete che aveva appena di che nutrirsi e il santuario andava in rovina. All'interno si trovava un semplice altare in muratura e sopra vi era appeso un crocifisso d'arte bizantina. Solitamente il Cristo crocifisso viene rappresentato per non destare altro sentimento che il dolore e la compassione. Quello di San Damiano, all'opposto, ha un'espressione di calma e dolcezza inesprimibili. Invece di chiudere gli occhi per abbandonarsi sotto il peso dei suoi dolori, il suo sguardo, puro e tranquillo, non dice «io soffro», dice invece «venite a me». Francesco ubbidì a quel richiamo ed entrò nella chiesa. Si inginocchiò davanti all'altare e disse sottovoce: «Grande e glorioso Iddio, Signore mio Gesù Cristo, illumina le tenebre della mia mente, fa che io conosca la tua volontà». Qualcosa dentro di lui avvenne. A poco gli sembrò che il suo sguardo non potesse più staccarsi da quello di Gesù. Sentiva che qualcosa di strano avveniva in lui, intorno a lui. Miracolosamente quegli occhi tristi concedevano la risposta e dentro di sé sentì una voce che diceva: «Francesco, va e ripara la mia casa, che, come vedi, va tutta in rovina». Non sappiamo se pianse lacrime di gioia, ma fu un uomo nuovo quello che si alzò in piedi. Finalmente la sua vita aveva uno scopo. I lunghi anni di incertezza e indecisione erano finiti. Adesso sapeva come fare per adempiere al suo destino. Doveva consacrare la sua vita a riparare la casa del Signore. Nella sua ingenuità pensava che la chiamata si riferisse a pietre e cemento. Ma in pochi anni si sarebbe accorto che la casa che avrebbe dovuto riparare era la chiesa stessa e il cemento che l'avrebbe riunita sotto la fede erano le sue nozze con la povertà. Uscendo dal santuario, prese la via di Assisi, passò Porta Nuova e poi giù per Piazza del Comune. Rientrato a casa, prese le stoffe più preziose e le gettò fuori dalla finestra. Una volta aveva ammirato tanta bellezza, ma ora per lui erano solo un ostacolo messo in mezzo alla sua comunione con Cristo. Poi si mise a cercare i soldi del padre per restaurare San Damiano. Nel frattempo, una grossa folla era accorsa sotto casa di Bernardone, cercando di accaparrarsi la stoffa migliore. In un attimo lo scandalo fece il giro della città. Appena Pietro sentì cosa stava accadendo ai suoi averi, corse a casa e trovò Francesco con le mani piene d'oro. E mentre Francesco gli spiegava come aveva intenzione di salvare le loro anime, il padre lo colpì una, due volte, sempre più forte. Francesco non evitava i colpi, nemmeno alzava le mani per proteggersi, ma sempre cercava di far intendere al padre il pericolo che quel denaro comportava per l'anima. Pietro non aveva orecchio per le suppliche di Francesco ed anzi, a sentir parlare di come avrebbe dovuto buttar via i suoi soldi, prese Francesco per la camicia e cominciò a trascinarlo per le strade di Assisi, con l'intenzione di portarlo davanti al vescovo ed avere giustizia. Dopo pochi metri si ritrovarono in piazza del Vescovado, una gran folla gli era corsa dietro e non ci volle molto affinché anche il vescovo, sentendo quel trambusto, scese dalla sua camera per andare a vedere cosa stava succedendo. Appena sceso nella piazza si ritrovò davanti Pietro Bernardone che stringeva il figlio per il collo, tremante di rabbia. Non appena Pietro vide il vescovo, gli gettò Francesco ai piedi e lanciò le sue accuse. Gli raccontò di come il figlio avesse buttato tutte le stoffe più preziose e di come stava per rubargli tutto il denaro per consegnarlo ad un prete. La folla accorsa era tutta dalla parte del padre e mentre continuava la denuncia tutti fischiavano e deridevano Francesco. Il vescovo fece un cenno e il silenzio calò nella piazza. Poi disse: «Francesco, perché fai questo a tuo padre?» Allora Francesco si alzò da terra con un sorriso benevolo, guardò il padre, poi il vescovo e disse: «Ascoltatemi tutti. Ascoltatemi e intendete bene quello che sto per dire. Da questo momento faccio giuramento di servire Dio». Francesco cominciò a spogliarsi della giacca e continuò: «Rendo a Pietro Bernardone tutto il denaro che posseggo». Francesco si leva la camicia. «Gli rendo tutti i vestiti che fece cucire per me, così che niente rimanga a debito tra noi». Francesco si tolse i pantaloni e mentre restava nudo tutti videro il laccio di aculei conficcati nella coscia, chiamato cilicio, che i santi e i penitenti usano per dominare lo spirito e dimostrare umiltà, e conclusi: «Oggi, davanti a voi, vescovo di Assisi, vado nudo incontro al Signore per rinascere a nuova vita. Non sono più il figlio di Pietro Bernardone. Da questo momento potrò dire liberamente: Padre nostro che sei nei cieli». La folla che un momento prima lo prendeva in giro assisté in silenzio a quella rinascita. Neanche la sua nudità destava scandalo. La sincerità delle parole di Francesco erano state così profonde e ingenue che tutti i presenti si sentivano confusi. Il vescovo, come pietrificato, fu il primo a svegliarsi dal torpore. Capiva di aver assistito ad un grande evento di conversione e con gli occhi pieni di lacrime abbracciò Francesco. Prese un mantello e glielo buttò sulle spalle. Francesco accettò il mantello e si incamminò verso la campagna. La folla non osava toccarlo, si aprì al suo passaggio, mentre suo padre, riavuti i suoi averi, tornò indietro senza neanche guardare suo figlio. Francesco lasciò Assisi e prima di tornare a San Damiano prese a vagare nella foresta, inebriato dalla potenza del suo gesto. Erano i primi giorni di primavera e il cuore di Francesco si svegliava alla gioia. Tutto il suo spirito esultava e insieme con i suoni della natura cominciò a cantare. Quando le emozioni sono tanto dolci e profonde da non potersi esprimere con le parole, l'uomo le esprime con il canto. La musica ne è da sempre l'interprete più fedele, è la lingua dell'ineffabile per eccellenza ed acquista ancor più valore quando le parole non hanno che il compito di sostenere le note.